gioia di spirito che abbiamo invocato.
Anche in questo caso non mi è stato difficile ritrovare un secondo significativo segmento che attraversa per intero l'Evangelii Gaudium. E allora dico è colonna portante, evidentemente, e basta un po' evocarlo, perché dopo è piuttosto andando ad ascoltare più puntualmente il retroterra biblico di questa parola che ritroviamo aiuti grandi, penso davvero anche luminosi e veri per il nostro cammino di fede di questi giorni. Abbiamo iniziato con quella gioia che è non solo nel titolo ma è nell'anima di tutta la consegna di Francesco. Adesso questa sua espressione, nella parola del Signore appare costantemente un dinamismo di uscita che Dio vuole provocare nei credenti, e annota: la gioia è il segno che il Vangelo è stato annunciato e sta dando frutto, ma è sempre la dinamica dell'esodo, dall'uscire da sé, dal camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre, a condurre la nostra riflessione, fino a dire, bellissima questa espressione, va oltre, alcune pagine splendide di Lumen Gentium, va oltre e le comporta. La Chiesa di Gesù è una intimità itinerante, è un popolo di Dio profondamente radicato nel Signore e nel Vangelo, ma itinerante, in cammino per le strade del mondo. Ecco, allora, e sono in particolare i numeri 20, 21, 23, io poi, come sappiamo, non faccio riferimenti e tantomeno commento puntuale al testo di Francesco. No, mi lascio davvero provocare, ma questo credo che sia l'atteggiamento più bello, dalla forza di alcune sue sollecitazioni. Me ne lascio davvero condurre. E allora insieme ci aiutiamo a scavare più in profondità, perché ci vuole proprio, direi soprattutto in occasione di questa seconda dimensione, che è, credo, la citazione più gettonata senz'altro. Sulla Chiesa in uscita tutti sono in uscita, anche quelli che non si muovono mai, no? Sono in uscita, no? E quindi è una ragione di più per andare davvero al di là dello slogan e ritrovare le coordinate di fondo di questa consegna che viene da Francesco. E allora ci aiutiamo così, semplicemente, come al solito, ma con l'animo di chi cerca e dopo magari ha la gioia di trovare, la gioia, di cui ieri abbiamo parlato più a lungo. Per resto, questo uscire è nel codice genetico del popolo di Dio. Il popolo di Dio è un popolo che esce dall'Egitto e dall'Esodo, esce dalla schiavitù, esce e si inoltra per le strade del deserto, per i percorsi della vita. È connaturale al popolo di Dio l'uscire, il farsi itinerante nella storia. L'attraversamento del deserto, sarebbero state belle anche alcune pagine da quei libri tosti come Levitico e Numeri, che in genere non commentiamo più di tanto, ma per alcuni aspetti, quando tu le leggi su questo sfondo, sono bellissime, no? La nube che si alza e tu levi le tende e ti metti in cammino. Quando la nube poi si ferma, ti fermi e pianti le tende. e di notte una colonna di fuoco si accende. Se poi alla mattina la nube si alza, ti metti in cammino. Se dovesse rimanere, rimani. E una di quelle tende era la tenda della dimora, era la tenda di Dio. Un simbolismo più ricco di questo, capace di accompagnare la tenda sua è come le nostre, e accompagnare ogni giorno, la si monta alla sera, la si smonta il mattino, ci si mette in cammino, è un simbolismo di intensità straordinaria, lo tocchiamo con mano. E appunto, ma mi basta evocare queste cose perché mi paiono per noi in questo momento largamente sufficienti per cominciare a ritrovare lo scenario biblico soggiacente a questa sollecitazione davvero forte, continuativa e intensa che attraversa per intero Evangelii Gaudium. Faccio due piccoli cenni di testi, come al solito, testi biblici, no? Due piccoli cenni perché mi paiono davvero sufficientemente evocatori di questa itineranza esodica, che è tipica del popolo di Dio. Attraversa così la storia. Non come uno che poi si piazza e non si schioda più, ma come uno che attraversa, quasi volendo irrorare e farsi irrorare dalla storia, dal pianto, dal dolore, dalla fatica degli uomini. E nello stesso tempo con la voglia di essere accanto e vicino alla fatica, al pianto, all'attesa, al dolore, alla speranza degli uomini. Allora, due piccoli cenni, ma vedete, piccolissimi, no? Dai Vangeli, ma perché magari vi aiutano anche nei rimandi, perché dopo ognuno di voi è maestro con la scrittura e quindi come è bello sentirsi anche molto discepoli in questo momento di esercizi. Penso a Marco 1, 35-39, siamo proprio nella fase iniziale, nei primi passi della missione, dopo l'episodio della sinagoga di Nazaret. Leggo, anche perché non commento, dopo. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, ritorneremo su questi testi, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e trovatelo gli dissero, tutti ti cercano. Ed egli disse loro, andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. Andiamo altrove. Per questo sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando i demoni. Ritorneremo più puntualmente su questa chiamata, giustamente, la giornata di Cafarnao di Gesù. Comunque anch'essa, quindi dall'inizio, ha dentro il dinamismo itinerante dell'Esodo. Andiamo altrove. Io non mi faccio catturare da pochi, io non rimango solo qui, c'è anche altri villaggi che meritano l'annuncio della buona notizia. Oppure, questo per dire quanto fosse sullo sfondo costantemente il dinamismo dell'Esodo, questo è Luca 12, quindi dentro quella sezione dove cominciano anche gli aspetti parabolici nel racconto lucano e ci si apre a simbologie, a parole, a immagini. 12, 35-37, vedete che sono branetti, ecco, quasi delle suggestioni che consegno, non tanto testi di una lezione più ampia, anche perché forse questa è ciò che facciamo adesso nella meditazione. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Un'immagine una più bella dell'altra, in queste quattro righe del Vangelo, fino a questo commovente cingersi le vesti da parte sua, il farci mettere a tavola e passare a servirci. Ma è l'esordio di questo testo la ragione per la quale ve lo consegno, quando la simbologia evocata è esattamente quella dell'Esodo. Cinti i fianchi, lampade accese, si parte, è la Pasqua del Signore. Questo è l'habitat tipico di un popolo che si mette in cammino. E tutto questo è davvero meritevole di essere ampiamente ripreso, proprio come uno sguardo da non disperdere mai, come se fosse un punto di convergenza, di attenzione, di affetti, di sguardo penetrante, perché questo è il nostro nascere come popolo di Dio. E noi che altro siamo se non popolo dell'Esodo? La Chiesa è il popolo dell'Esodo, in cammino nella storia, dove l'Esodo ha trovato poi il suo compimento, la sua esaltazione più inattesa nella Pasqua del Signore Gesù. Ecco, questo a me pare davvero un aspetto che merita accoglienza. E in un momento come questo che stiamo vivendo in questi giorni, che stiamo vivendo bene, questo è davvero tracciato per una verifica spirituale, per uno spazio serio di sintesi. Proviamo allora ad aiutarci, in qualche modo e in modo semplice, sapendo e lasciando poi a voi la possibilità di ampliare magari l'esercizio di attenzione a ulteriori testi biblici. Però davvero questa dinamica dell'andare oltre, dell'Esodo, è proprio la dinamica del Vangelo. Del resto, chiudiamo pure i libri. Lui non è proprio quello che è andato incredibilmente oltre? È andato a far dono della vita, non gli è bastato più annunciare il Vangelo. Bisognava dire l'ultima parola del Vangelo, ma questa non era una parola, era la vita donata. Il dinamismo dell'Esodo trova in Gesù l'interprete più autorevole, più vero, paradigma reale di riferimento per la Chiesa di sempre, per il popolo del Signore in cammino nella storia. E allora tutto questo ha una ricaduta evidente, proprio evidente, perché ricordo anche questo passaggio, me lo sono tenuto via anche dalla giornata mondiale delle vocazioni, quella che si fa alla domenica del Buon Pastore. Quei messaggi sempre semplici di Francesco, io l'avevo letto poi sull'avvenire. La vocazione è un esodo da se stessi, è proprio bello, semplice, capiscono tutti, ma proprio bello, con alcuni passaggi dove palesemente leggo solo questo: alla radice di ogni vocazione cristiana, quindi anche la nostra, c'è questo movimento fondamentale dell'esperienza di fede. Credere vuol dire lasciare se stessi, uscire dalla comodità e rigidità del proprio io per centrare la nostra vita in Gesù Cristo. Abbandonare come Abramo la propria terra mettendosi in cammino con fiducia, sapendo che Dio indicherà la strada verso la nuova terra. Questa uscita non è da intendersi come un disprezzo della propria vita, del proprio sentire, della propria umanità. Al contrario, chi si mette in cammino alla sequela di Cristo trova la vita in abbondanza, mettendo tutto se stesso a disposizione di Dio e del suo regno. L'esperienza dell'esodo è paradigma della vita cristiana, in particolare di chi abbraccia una vocazione di speciale dedizione a servizio del Vangelo. Consiste in un atteggiamento sempre rinnovato di conversione e trasformazione, in un restare sempre in cammino, in un passare dalla morte alla vita, così come celebriamo in tutta la liturgia. È il dinamismo pasquale. E quindi sentirsi dentro, come ci fa bene in questi giorni? Anche perché, appunto, ieri quando suggerivo a che punto sono nel mio cammino di fede, a che punto sono nella mia esperienza di ministero, ti accorgi che luminosità proviene per dare risposta a queste domande da parole così, cioè, perché le potrei dopo e le dovrei anche immediatamente configurare come e con quale intensità io sto vivendo il mio ministero come espressione ed esperienza di esodo, per me e per gli altri. E questo davvero è uno di quei riferimenti che non sono occasionali, sono quelle frasi ad effetto che ogni tanto sentiamo l'esigenza di dire o di sentirci dire. No, qui lavoriamo su ciò che è fondamento, su ciò che è ineliminabile nel cammino della fede. È a motivo di questo che ci ha fatto dono e ci fa dono di una chiamata che si rinnova. A motivo di questo, esattamente. Bene, ora, come vorrei davvero augurare di entrare in profondità su questa dinamica che viene annunciata, proprio per dare una mano, incomincio a voce alta a dire qualcosa, e queste sono le sezioni, ve ne sarete già accorti, della meditazione dove, certo, ho dentro la ricchezza dello stimolo evangelico e in questo caso della consegna che viene fatta alla Chiesa, ma dopo riconosco di essere anche molto legato a tantissime possibilità ed esperienze di ascolto che costituiscono anche l'impegno e il bello della mia vita di questi anni. Quindi è dove tento di decifrare fatiche e risorse, ingenuità e scoperte invece vere e belle. Oh, e allora, ma io però lo faccio solo iniziando, dicendo dopo, guarda, poi vai avanti, ma vai avanti, perché questi sono gli sguardi più sapienti sulla vita, più carichi davvero di profondità e di grazia. Allora, da che cosa devo uscire? Immediatamente, poi molti di voi sono parroci o comunque lo diventeranno, magari non diventeranno mai ufficialmente parroci, ma di fatto sì, come adesso è la terminologia fluttuante e imprendibile delle nostre nomine, ma appunto uno immediatamente pensa a come aiutare a mettersi in uscita della sua comunità e lui con la propria comunità. E questa è una domanda assolutamente saggia, è bella, vera. È importante radicarla in uno scavo intelligente, profondo, soprattutto sincero. Perché comunque è fondamentale riconoscere che c'è un primato che si impone, ed è quello dell'uscire da noi stessi. Questo è un primato. E allora, quando tu la domanda la collochi così, davvero, davvero ti chiedi: ma che cosa riconosco che mi fa obiezione, che mi impedisce una cosa che pure desidererei realizzare? Allora, la saggezza di questi tempi sereni di preghiera, dove però è la parola del Signore a illuminarci, la saggezza di dare volto e nome a tutte queste cose. Ma perché? Ma perché ci sono delle catene interiori, delle non libertà? A che livello? Relazionale, di simpatie, di affetti, di intenti nostri, per cui non decolli mai, non togli mai gli ormeggi, non vai in navigazione in mare aperto, te la sogni l'altra sponda da raggiungere, non sei neanche partito. Ecco, questo è una domanda saggia da farsi senza flagellarsi, direi quasi un po' sorridendo con noi stessi. Ma in verità, però, in verità, perché non si disincaglia a volte la nostra vita da alcune remore pesanti che ci tengono fermi ai blocchi? Ora, perché e quali sono queste remore? Che radici hanno? Come hanno potuto prendere una consistenza così seria, mentre magari il mio ministero e la mia vita di fede fioriscono? Perché non lo sto facendo male il pastore, anzi tutt'altro, tutt'altro. Ma io sento che quando uno mi fa una domanda come questa, dell'uscire da me stesso e di averne di impedimenti, le catene che mi tengono stretti, e quindi che non mi danno la scioltezza di un cammino, e quindi la capacità anche provocatoria di immaginarlo, questo cammino, per me, per gli altri, per le nostre comunità. Forse sono anche equilibri non risolti ancora interiori, e forse questa domanda seria che ci viene dai testi che abbiamo evocato, come ci giunge davvero come grazia, no? Perché fa paura uscire da sé? Perché evoca un inesorabile lasciare? Perché non si può uscire senza lasciare? Non puoi immaginare tutta la vita che va con un carrozzone sempre più carico? È ingenuo pensarlo, soprattutto non accadrà mai. Alla prima curva il carrozzone si ferma, non ce la fai più. Riesci ad uscire perché hai alleggerito, perché ti sei liberato da... Ecco, a me pare davvero molto importante questo, con anche un suggerimento semplice che sento davvero fecondo, ed è quello di entrare in questo tipo di interrogativi con uno sguardo all'esperienza tua, nostra, all'esperienza di ciascuno, no? Perché questo sino ad ora non è accaduto? Oppure perché è accaduto bene? Passi reali di uscita, guadagni di libertà interiore effettivi, scioltezza di disponibilità e di rapporti. Ecco, proviamo a pensarle queste esperienze, perché sono le più importanti. Sono anche quelle che ci dicono: ma vedi che è possibile un dinamismo dell'esodo come una lampadina che non spegni mai nella tua vita, come una luce che tieni accesa, come quella nube che quando s'alza il popolo spiantava le tende, smontava le tende e si metteva in cammino. E quindi davvero questo a me pare un aspetto importantissimo. Del resto proviamo a pensare magari a momenti che magari solo noi conosciamo, ma li conosciamo, dove sono avvenuti realmente alcuni passi della nostra vita, del nostro cammino spirituale, e perché sono avvenuti. Certo, perché li hai voluti, perché hai chiesto al Signore la forza di realizzarli, perché t'accorgevi che si imponevano. Ma se guardi ancora più acutamente a questo livello, t'accorgi che sei riuscito anche perché nel frattempo hai lasciato qualcosa. Che cosa? Cose, progetti, affetti, legami, e non certo per diventare cavaliere solitario che non si interessa più di altri, anzi rimani sempre più profondamente dedito ad un popolo che cammina con te e alla tua vita di pastore, che non sai immaginare se non come una vita fatta e vissuta con la gente, con i greci, no? Ecco, che cosa ti ha consentito questo? Perché rispondere a queste domande, dove tra l'altro sono assolutamente vere, sono nostre, sono accadute o non accadute in noi, quindi qui non abbiamo bisogno di controprove, lo conosciamo bene questo perché, e lo sappiamo bene la forza davvero grande di alcune condizioni che ti hanno dato la forza di fare dei passi, e dei passi profondamente liberi e liberatori, dove hai intrapreso magari dimensioni nuove di ministero, più appassionate, più dedite, più intelligenti, più intelligenti non nel senso che prima erano stupide, ma più profondi, perché impari ad ascoltare meglio il cuore delle persone, il tuo, impari ad ascoltare meglio questo incredibile Dio che guida il nostro cammino, impari ad ascoltarlo meglio e con maggiore profondità. Ecco, questo a me sembra un aspetto realmente importante, no? E come mi sembra bello anche vedere che nei tantissimi dialoghi è questo davvero il movimento più reale e concreto che è nel cuore di giovani, di adulti, di consacrati e di laici, di papà e di mamme, di ragazzi in ricerca, perché davvero è questa la dinamica che conduce alla vita, e uno man mano che intuisce o rimane o si sente folgorato da una parola che lo interroga, ha e guadagna la corrispettivo di libertà per dire sì, ma per accoglierla una parola così, che cosa deve cambiare nella mia vita e dentro di me? Questa è libertà autentica, questa è sapienza di vita, questa è quella, è un'umiltà bella, di gente che non si difende e non si maschera mai, di gente che impara a stare nella verità con se stessi e di fronte al Signore. E allora questa domanda d'esperienza, che cosa ha reso possibili alcuni passi? Magari qualche volta questa domanda la possiamo fare anche a proposito delle nostre stesse comunità. Magari alcune volte siamo rimasti anche sorpresi dalla risposta positiva di molta gente a qualcosa su cui noi avevamo paura. È vero, no? Di solito facciamo sempre l'esempio contrario, quello delle delusioni. Continuo a fare i programmi, editoriali sui giornalini della parrocchia, programmazioni di direttivo, e poi, boh. Però è anche vero il contrario. E poi, anche quando si dice, boh, va bene, io rimango in pista, perché forse non era ancora sufficientemente maturato questo passaggio, non lo so, però non molli il dinamismo dell'Esodo, non lo molli, perché questa è la qualità della tua vocazione. Per cui, anche se devi soffrire il doppio, perché ti accorgi che una cosa a cui credi profondissimamente non decolla tante volte, né te né gli altri, però non lo molli, perché è in ragione di questo che ti sei messo in cammino. La meditazione di ieri sulla gioia è perché abbiamo trovato una perla preziosa e un tesoro nascosto nel campo, e abbiamo provato una gioia tale che ci ha dato il coraggio di lasciare tutto. Questa è una dinamica importante della vita, no? E in questi giorni è grazia, no? Poterne parlare con questa semplicità e schiettezza, no? Quando poi portassimo anche questa riflessione anche all'interno dei nostri contesti di comunità e di chiesa, anche qui, ecco, come mi parrebbe prezioso continuare ad avere un animo come questo, no? E davvero misurarsi non tanto su quello che scegliamo di proporre e di fare, ma sul perché e sulle condizioni che lo possono rendere realizzabile. Qui davvero è molto importante e fecondo il coraggio di questo abbinamento, altrimenti ci sono già troppi amici, ma bravi, che si sono già stancati persino di questa terminologia in uscita, perché l'hanno sentita e detta mille volte e hanno l'impressione di non aver fatto un passo che è uno e di non aver provocato un passo che è uno. No? E allora, come la rispetti, la sofferenza e anche la tentazione di dire ma basta, non usiamo troppo queste espressioni se poi non ci si crede. Però quando hai detto bene questo sincero e sfogo, è vero, è il dinamismo dell'Esodo. Non c'è delusione che tenga su questo punto. Se non va in onda, io penso, ripenso, rilancio, lavoro, mi interrogo, mi lascio interrogare, ma io mica lo metto via, perché questa è la ragione per la quale il Signore ci ha chiamati, questa è la ragione per la quale me la sono sentita di dire di sì. E allora com'è importante, ecco, questa capacità umile però autentica di rilancio, no? Di rilancio anche con noi stessi, anche dentro, no? Cioè, dobbiamo mantenere un'agilità di passi interiori, altrimenti se si appesantisce anche il cuore non andiamo lontano. Diventa davvero inesorabile una dichiarazione di resa. E invece, com'è prezioso questo aiutarsi intelligente che non usa che non usa linguaggi retorici, ma è fatto di espressioni sincere e belle, di ricerca comune, di fraternità reali, di capacità effettive di ascolto di ciò che c'è nel cuore di molte persone. Ecco, questo a me pare davvero qualcosa di estremamente importante. Riconosco che, e questo l'ho fatto anche più volte, l'ho fatto anche stamattina presto, come preghiera, anche quando penso oppure preparo, ma poi penso per me a tematiche così, come dopo mi piace chiudere gli appunti e a ripensare magari a pagine divenute estremamente familiari, perché ad esempio sono gli inni della nostra liturgia di lode, sia romana che ambrosiana. Gli inni di Vespero in particolare. Quanto tu pesi, e questo io ve lo vorrei consegnare, il testo di Colossesi 1, 21-29, quando tu lo preghi, non solo lo ascolti, perché è un inno che è diventato preghiera della nascente Chiesa del Signore, tu t'accorgi che l'incalzare delle parole e degli sguardi è sempre verso un oltre, intuito come un dono estremamente ricco del Signore, come espressione della sua promessa. E t'accorgi allora che questo è il respiro che ti aiuta poi a portare la faticaccia del giorno dopo giorno, la faticaccia reale e i rischi dei momenti di delusione dove avverti di non reggere a risposte che sono incompiute, che sono più degli spegnitoi che dei rilanci. Ma tu quando preghi ti lasci ossigenare così dalla parola del Signore. Se stamattina nel nostro sguardo mettessimo anche questo attento ascolto del testo ai Colossesi, facendolo diventare preghiera, perché è preghiera. Io credo che ci guadagneremmo molto e forse troveremmo davvero quel respiro sufficiente per avere uno sguardo capace di passi e di passi ulteriori. Mi fermo qua. Qui entriamo nel vivo un poco, progressivamente, tappa dopo tappa. E ritorno alla domanda iniziale. Ma chi dobbiamo essere? Chi dobbiamo diventare? Se vogliamo essere persone e chiese che sanno davvero accogliere questo mandato poderoso del Papa. E non tanto perché è lui a farcelo, ma perché sono cariche di verità in rapporto alla storia che stiamo vivendo, in rapporto a un concilio di cui siamo eredi e testimoni, in rapporto ad un'attesa che sta nel travaglio del mondo di oggi. E allora qui davvero la preghiera diventa più intensa, più vera, ci aiuta molto. Una preghiera allora. Ieri sera mi ha telefonato Don Mario, perché è andato via con il tema della gioia, ma è andato direttamente in ospedale. Però aveva una